Va bene, intanto ringrazio Giovanni per questa giornata e voi per la vostra presenza. Io quello che posso fare è di presentare questa ricerca, diciamo la sua storia interna, perché poi nel merito penso che molto più, in modo molto più penetrante, insomma, di me possano parlare appunto le relatrici, gentili relatrici di oggi. È una ricerca che è cominciata alla fine, mi pare proprio nel dicembre del 96, quindi sono passati 12 anni da allora. E quindi è stata anche una ricerca abbastanza complessa e tortuosa, come questa tempistica può far intendere, articolata anche al suo interno dalla venuta meno di chi l'aveva ideata, insomma, cioè di Giuseppe Trotta, che mi piace ricordare all'inizio, come il resto già faceva Giovanni, all'inizio di questo nostro incontro. Questa ricerca cominciò attraverso la raccolta di alcune testimonianze orali dei protagonisti di questa vicenda dell'operaismo degli anni 60, e si trovano qui dentro queste 13, sono diventate poi 13 interviste. Le prime furono pubblicate su Bailamme, la rivista all'interno della quale, che fece da brodo di cultura, ecco, per questo tipo di interessi anche. Ricordo quelle pubblicazioni negli anni 98, 90, 99, 2000 delle prime testimonianze tronte di Leo Alquarti come minimo, perché ricordo che circolarono abbastanza e credo che abbiano fatto un po' anche da modello per successive così, libri di memorie e di testimonianze che negli ultimi anni non sono mancati, ne ho presenti almeno due abbastanza importanti su questa stessa materia, talvolta con gli stessi personaggi, un taglio diverso eventualmente, però nell'ultimo decennio la produzione di memorie sull'operaismo degli anni 60 e non solo è stata abbastanza feconda, quindi si è creato un materiale abbastanza importante, abbastanza interessante, ma credo di poter dire che forse fu anticipata questa stagione proprio dall'intuizione di Pino Trotta di raccogliere e pubblicare queste testimonianze di questo genere. E poi d'altra parte l'archivio messo a disposizione da Mario Tronti, e quindi diciamo di colui che in modo riconosciutissimo, ecco, è protagonista di quella vicenda, in particolare di quella denominata operaismo, ecco, e operaismo degli anni 60, resa possibile dalla frequentazione di queste persone, in parte anche questo riguardava anche me, che e un altro di noi, Paolo Ridella, che ha seguito questa vicenda nel corso di tutti questi 12 anni, insomma. E dentro a questa frequentazione reciproca, nel quadro di quella rivista, fu possibile anche appunto per Mario Tronti affidare in qualche modo questo materiale del tutto inedito e non conosciuto, quindi per questo rispetto di prim'ordine, come si può capire, alle cure di Pino. Queste erano un po' le due fonti, questo materiale, questa documentazione scritta, ripeto, tutto inedita, e poi appunto la raccolta delle testimonianze orali, che in un certo senso ha preceduto poi lo studio dell'altra e ha orientato anche un po' inizialmente gli accenti, insomma le pronunce che su questo materiale si venivano dando. Poi questa vicenda si interruppe nel rapporto con l'editore, che in quel periodo sosteneva in quel periodo sosteneva questo lavoro, e che lo ha sostenuto anche in seguito fino all'ultimo, salvo poi tirarsi indietro all'ultimo. Ciò ha consentito il subentro di una sigla molto pertinente come deriva Prodi, che ha una collana che si chiama Biblioteca dell'Operaismo, vi ha ripubblicato di recente Operaia e Capitale, cioè il classico di Mario Tronti su questa materia. L'ha abbandonato da Einaudi 40 anni dopo la prima edizione. Quindi diciamo, la sede in cui compare questo studio è la più appropriata. Il rapporto però con l'editore, che indubbiamente insomma, ha sostenuto negli anni tutto questo, è stato importante anche nei suoi stop and go. E poi diciamo, nel 2004, quando si ha capito insomma, di essere nell'impossibilità insomma, di proseguire questo lavoro, ha così dato le consegne a noi e noi abbiamo poi proceduto. Nel rapporto appunto con l'editore è anche nata, cioè diciamo fisicamente, diciamo la forma in cui che ha preso questa ricerca, cioè questo librone qui, e il modo di editare questi materiali, diciamo, poi sta sotto la mia responsabilità necessariamente, non però, e poi su questo tornerò, la paternità e l'istruzione lenta di questo lavoro che si vede interamente, insomma, fino a troppo. Però ricordo questo perché poi il libro, come lo vediamo, si è appunto strutturato nel rapporto appunto con un editore che poi non l'avrebbe sostenuto, nel senso che mirava un'altra cosa, però ugualmente ha aiutato a dare, perché da subito direi, malgrado il tipo di materiali molto pregiati da certo punto di vista, però questa non intendeva essere una ricerca erudita, non intendeva neanche essere una ricerca di tipo militante, come poi cercherò di dire, ma certamente insomma cercava di essere, adesso sembra un po' paradossale la frastanza, però voleva avere un taglio un po' divulgativo e farsi leggere e quindi, e questo è stato importante insomma nella storia interna e nella storia editoriale di questo lavoro, raggiungere insomma questa consapevolezza, chiarirla insomma, e quindi dare al testo la sua forma attuale, che è una, in sostanza quella di una periodizzazione, no, dei vari materiali, quindi accompagnati da una sinossi che aiuta il lettore a rendersi conto di cosa sta leggendo, no, di cosa leggerà, e anche così una, chiamiamolo un commento che segue ciascuno dei testi antologizzati, un commento che nel senso che dà l'inquadramento, le informazioni, i contesti, cioè diciamo il modello che ho seguito è fondato del manuale scolastico, cioè c'è l'introduzione storica, antologia di testi commentati, che credo, malgrado, ripeto, non voglio prendere in giro nessuno, non sto scherzando, però è l'intento che attraversa queste pagine, almeno nella loro prima parte sui documenti scritti, mentre poi le testimonianze orali si leggono così molto facilmente, sono molto, mi sembra molto volentieri, sono molto ricche di particolari, perché non si cercava assolutamente diciamo di un ritratto della personalità o la sintesi della sua intera esperienza, ma si cercavano dati, eventi, circostanze, persone degli anni 60, e su questo credo che quelle interviste lì siano insomma, preziose. D'altra parte poi abbiamo aggiunto una cronologia in modo tale che il lettore che si avventurasse poi non si perdesse in questo frastornato da questi eventi, date, e così insomma, questa è la forma appunto che la materia ha assunto nel periodo in cui si è entrati diciamo in fase proprio di produzione. Ma vorrei tornare al momento insomma, in cui è stato concepito questo progetto. Questo capisco che appunto non, magari non aiuterà il nostro dibattito, perché non, ma però diciamo correlatrici insomma, sono ben più in grado di me insomma, di sintetizzare e criticare, proporre. Invece penso che sia doveroso ecco, fare questo richiamo alle persone e alle circostanze insomma, che hanno prodotto questo lavoro, tornando appunto a una decina di anni fa, insomma agli anni 90, e rispetto a questo credo che si possa dire necessariamente in sintesi questo. Quando Tronti ha accettato, forse proposto lui per primo, questo non lo ricordo, di un lavoro di questo genere, siamo appunto tra 96 e 97, era da poco uscito un suo volume che era Con le spalle al futuro e che raccoglieva tra l'altro proprio i suoi scritti su Bailamme, insomma, rivista, ed era i Tronti che noi avevamo poi più da vicino frequentato in quel primo decennio della rivista, ed era un autore così perplesso, in ricerca, curioso, non il Mario Tronti del 98, credo 98 o 99, quando ha firmato un testo che a me sembra un piccolo capolavoro, insomma, che è Politica al tramonto, che ha un'intonazione, direi così, apocalittica, e che dove comunque insomma, il taglio di chi scrive appunto è uno sguardo retrospettivo sul Novecento, forse anche oltre il Novecento, insomma, su l'avventura della modernità, un taglio insomma, qui si vede un autore estremamente deciso, preciso nei suoi giudizi, tagliente e anche implorante per certi aspetti, ma comunque tutt'altro da quello che ci potesse, se abbiamo letto bene, capito bene, ci potessimo aspettare da lui in quella stagione insomma, che continuava e forse estenuava insomma, le ricerche di laboratorio politico ancora negli anni Ottanta. Dico questo perché penso che Mario Tronti abbia suggerito, in qualche modo sollecitato questo lavoro con un'ottica che è già quella della politica al tramonto, cioè un'ottica testamentaria. Cioè, desiderava vedere sistemato e sistemare lui stesso nell'interpretazione autentica quell'esperienza, 40 anni di quell'esperienza su cui non era più tornato, credo di poter dire, su cui si è parlato e discusso moltissimo in questi decenni, che è tuttora vivissima nel dibattito, ma sulla quale lui non era più tornato, avendone scartato, come si sa, negli anni 70. Ha voluto tornare a darne un'interpretazione autorevole, ma diciamo con le spalle al futuro, cioè collocandola in un tempo e in un certo senso volendo anche chiuderla, così come chiusa gli sembrava, gli sembra la parabola del movimento operaio e la storia del secolo operaio. Questo poi credo lo faccia in particolare nell'introduzione, che penso sia il gioiellino di questo libro, insomma, vale da sola la pena scrivere stati 800 pagine, credo io. Ecco, io credo che Pino Trotta fosse in una intonazione non differente, perché anche in lui c'era in quel momento lo slancio del pensiero, della ricerca. Pino Trotta veniva dalla doppia fatica su Dossetti negli anni stessi 95-96, gli scritti politici da un lato e la biografia politica di Dossetti, e quindi aveva messo a punto, direi, aveva raggiunto la sua maturità di studioso, era insomma, e quindi affrontava questo lavoro con un grande entusiasmo. E d'altra parte però penso di poter dire che per vari motivi insomma legati a, non posso soffermarmi, però legati anche alla parabola interna della rivista, insomma il 96, lo dico velocemente, insomma era l'anno dell'affermazione dell'Ulivo, ma è un'affermazione che inverava delle ipotesi di lavoro di quella rivista, ma contemporaneamente le metteva in crisi necessariamente, e anche mettere in crisi su aspetti accessori importanti per noi. E d'altra parte poi Pino veniva proprio da questo incontro con Dossetti, del Dossetti politico, e quindi era anche molto influenzato da questa, penso, proprio da questa visione catastrofista che era del Dossetti dei primi anni 50, che lo aveva convinto a cambiare completamente il campo di azione, a trasferirsi da un ambito politico giudicato non più praticabile a un ambito completamente diverso come quello ecclesiale, dove secondo lui era il caso di condurre in modo altrettanto dirimente, tagliente, per carità, per una battaglia che veniva spostata però su una dimensione diversa. E appunto questo senso di una impraticabilità del terreno politico-pratico e la necessità di spostarsi ad un livello diverso, anche per vederlo, per giudicarlo, credo che fosse lui molto, molto presente. Ecco, credo che appunto i due si siano incontrati in un atteggiamento che era retrospettivo, per questo ho parlato di una ricerca non militante, cioè non c'era, credo, l'intenzione di spendere questi materiali, una riflessione su di essi nella politica pratica, insomma, nell'attualità. Certo che poi ogni ricerca, quella storica per definizione parte dall'oggi, si misura con l'attualità, si spende in un contesto, però non si trattava tanto di intervenire per esempio nelle polemiche che hanno diviso lo stesso campo operaista nel corso dei decenni, e non si trattava neanche di riproporre, poi magari oggi ne parleremo e sarebbe utile riuscire a farlo, però non si trattava neanche di rivendicare una qualità, una spendibilità nel corpo. Penso che ci fosse appunto da parte di Tronchi un intento, ripeto, testamentario, quello che lo condotto in questi decenni a testi suoi che ritengo personalmente tra i suoi più brillanti, più lucidi, più, e che tanto più sono interessanti quanto meno di fatto sono spendibili sul piano della politica pratica. Ecco, chi volesse ispirarsi ad esse per qualunque tipo d'azione sarebbe disperato. E d'altra parte penso che Pino riguardasse questi materiali come a un capitolo di una storia della pietà. Non entro in questa categoria che è appunto così decisiva per l'esperienza appunto di Bailame, non entro in questo, però la riguardasse come un episodio del passato di cui si trattava di salvare i dettagli, le persone, no? Le biografie, le esperienze minute, no? Proprio sottrarre all'oblio, trattenere nella memoria. Un'esperienza che era un'esperienza di radicalità, cioè una grande passione di verità e anche una grande passione di, come dire, diremmo forse di giustizia, comunque di intervento nella, necessariamente votata, se vogliamo, al fallimento, così, ma proprio per questo capace di trattenere, proprio perché, diciamo, in qualche modo non votata a un successo, per così dire, intramondano, nell'immanente, proprio per questo capace di esprimere, di trattenere, di rilanciare un di più, insomma. Bene, posso solo aggiungere che si deve a Tronchi e a Trotta naturalmente la posizione dell'oggetto, questa posizione non è affatto neutrale, come è ovvio, no? Cioè di raccontare una vicenda che va sostanzialmente dal 60 al 61 al 67, scartando da altre ipotesi di lettura, una per esempio continuista, ecco, che riguarda l'operaismo, abbraccia ampiamente gli anni 70 e poi si prolunga nel cosiddetto post-operaismo, arriva ai giorni nostri, ecco, scartando da questo tipo di lettura che peraltro di recente potrei dire è rilanciato da un bel libro, secondo me è un bel libro scritto, pensate un po', da uno studioso australiano, tradotto di credo che sia, se lo dico anche perché questa storia qui non è stata narrata, questo è un contributo per narrarla, un contributo di Pietro,
ma salta al cielo,
sì, il nostro è un contributo perché, diciamo, però ancora di tipo preistoriografico, direi, insomma, dai materiali. Lì invece c'è già una sintesi, no? Interpretativa, una lettura, però su un ventennio, Ripeto, noi abbiamo, credo in Italia, discusso e ancora oggi è così attiva e così vitale questa tradizione, che non è stata guardata con distanza, no? con sguardo storico. L'ho potuto fare uno straniero, e in questi giorni è stato appunto tradotto in italiano questi mesi, questo Assalto al cielo di Steve Wright, ed è una lettura che abbraccia gli anni 60-70. E questa però era la cosa che Mario non voleva fare. Mario voleva dire no, questa storia si conclude nel 67, poi cioè, ci sono le eredità. D'altra parte si scartava anche rispetto ad un'altra lettura, che c'è anche questa estremamente vitale, molto autorevole, che in fondo interpreta questa vicenda come un errore di percorso rispetto al tronco sano, maturo, che è quello dei Quaderni Rossi, e quindi una lettura minimizzante, se non proprio tecnicamente riduttiva. Mario Tronti voleva affermare questo sguardo, insomma, diciamo, che coincide fondamentalmente con il proprio percorso. Ecco, io penso di poter dire, poi naturalmente non si può lavorare senza un'ipotesi, però se si lavora onestamente poi si sottopongono anche le ipotesi a verifica, insomma, la verifica documentaria dei testi. Penso di poter dire che quella ipotesi di oltre che legittima a priori era anche, così, insomma, anche confermata da tutto quello che ho letto, cioè questo oggetto qui così isolato dal continuum dei fatti e della stessa tradizione. Cioè gli anni 60, 61, 67 grosso modo, ha una sua coerenza interna, effettivamente riconducibile a quello che però già all'epoca ne era riconosciuto come stata essenziale, fondamentale, appunto, di stesso. Bene, questo era quanto. Io, come vedete, sono entrato un po' nel merito poi del tema in sé, però qui abbiamo una storica che conosce molto bene questa materia e una testimone poi diretta, oltre che tutto ciò che ha ricordato Giovanni, un erede appunto nell'ambito della sociologia del lavoro, un erede diretta, insomma, di pantieri, di quell'esperienza lì. E di quegli anni, peraltro, la testimone diretta, una protagonista di quegli anni lì. Io penso che la mia idea è che se Maria Grazia interviene e ci chiarisce meglio le finanze e le materie, poi
non ti insegna, quindi bisogna parlare perché adesso